Un fratello che ci ha scritto anche ieri ha un'altra domanda e dice: cari fratelli e sorelle in Cristo, sono sempre io, la pecorella a cui avete indicato la strada, la verità, la via. Ho una domanda. A volte quando proviamo il pentimento, sentimenti di rimorso, di dispiaceri, non sempre riesco a trovare le parole per pregare. Ma spesso, anche se sto facendo qualcosa con la mente, con il mio cuore penso e parlo con il Signore. Anche quando sto solo a volte, mi sento così mortificato che non trovo le parole. Ma dentro ho le parole, solo non riesco a dirle. È come se Gesù ha già sentito il mio lamento e richiesta di aiuto. È necessario trovare le parole con il Signore? O Lui vede il pentimento dentro di me e a volte non servono parole? Posso piangere, ma non parlo, e dentro è come se comunico con il Signore. Tutto ciò che mi circonda mi sono accorto che non è da Dio. Allora mi disturba questa cosa e chiedo al Signore coraggio e saggezza e lungimiranza. E lo stesso anche se a volte non usiamo parole. Grazie, a presto, pregherò per voi.
Amen, gloria al Signore. Dio ti benedica, fratello, grazie per la tua lettera, è molto dolce. Vedo che parli da profondo del tuo cuore. Il Signore ti ama, è con te e risponderà alla tua preghiera. Guarda, qui c'è una scrittura per te, fratello, amato e dolcissimo. Vuoi andare a Romani 8?
Romani 8, sì.
Comincia dal verso 15.
E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio.
Sei un figlio di Dio.
Se siamo figli, siamo anche eredi.
Sei un erede.
Eredi di Dio e coeredi di Cristo.
Siamo coeredi di Cristo, ti rendi conto? Coeredi. Che promessa così grande che a malapena si riesce a capire quanto
sì,
è grande.
Sì, è vero. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui.
Come vedi è condizionale. Vedi che non parla, quando non parla della salvezza, che è gratis, quando parla di benedizione, se sposa di Cristo, della corona, c'è la condizione se soffriamo con Lui. Mm-hmm. Capisci?
Sì.
È questo che sfugge a tanti credenti. Tanti fratelli non capiscono che le benedizioni eterne dipendono dalla nostra fedeltà qui. Amen.
18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio.
Andiamo a 26.
Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili.
Capisci? Tu dici, infatti tu chiedevi che a volte non trovi le parole,
sì.
E come se Gesù sente il tuo lamento, richiesta di aiuto, tu chiedi se è necessario trovare le parole col Signore, oppure se Lui vede il pentimento dentro di noi.
Sì, Lui già sa.
E le parole non servono.
Sì.
Bene, diciamo, è lo Spirito, leggi di nuovo, lo Spirito intercede?
Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi, con sospiri ineffabili.
Ok, questo è un po' come pregare in lingue.
Wow.
Puoi pregare anche in italiano, non c'è problema. Pregare in lingue è meglio però. Perché abbiamo un piccolo diavoletto dentro la nostra testa che si chiama mente carnale.
Uh-huh.
E dobbiamo soggiogarlo, dirgli cosa deve fare, addestrarlo, sottometterlo, renderlo schiavo di Cristo.
Uh-huh.
Se no la mente carnale ci guida sempre dal diavolo. È la mente carnale che ferma le guarigioni, ferma le benedizioni, ferma la relazione con Cristo, perché queste cose non sono logiche. È come la gente non crede alla Bibbia perché non è logica, non c'è il manoscritto originale. Ma la Bibbia non è logica, è sovrannaturale.
Uh-huh.
Non è logico perdonare all'adultera, è un amore sovrannaturale.
Uh-huh.
Non è logico morire sul Calvario per salvarci, è una cosa sovrannaturale. È inutile cercare di capirlo con la mente, il nostro piccolo cervello di gallina, cercare di capirlo con la nostra mentalità umana. Va bene?
Sì, sì. Allora dici che quando uno prega solo con il cuore, dentro di se stesso, senza parole, è come pregare in lingue.
Certo.
Però chiaro che il Signore sa cosa tu senti.
Cioè, io amo mia moglie, capisci? Questo amore non è che lo metto sempre in italiano o in inglese.
Mm-hmm.
è un amore, è così. A volte passeggiamo, fatto una passeggiata ieri sera con lei, che devo uscire a prendere un po' d'aria fresca, e per lungo spazio non abbiamo detto neanche una parola. Pensavo solamente lodando il Signore, adorando il Signore, ascoltando il Signore. A volte la cosa più bella è il silenzio. Cioè nel silenzio non è che noi non ci amiamo.
Sì.
Capisci? Quindi tu c'hai una persona che ami, non è che devi sempre parlare. Infatti l'amore a volte è anche silenzio. Va bene? Perché a volte, sai, noi la religione, alleluia, 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 ma c'è anche un momento di stare zitti e ascoltare.
Sì.
Stare zitti e ascoltare.
Amen.
Stai in silenzio davanti a me e ricordati che io sono Dio. Ecclesiaste capitolo 5 dice, quando vai davanti a Dio, non offrire il sacrificio degli stolti, che chiacchierano sempre. Stai, Dio in cielo, tu sei in terra, le tue parole siano quindi poche.
Infatti qualcuno ha detto, è meglio che il tuo cuore sia senza parole, che le tue parole senza cuore.
Bellissimo.
E allora, sì, è bello, questa domanda è molto bella da parte di questo fratello. È più bello pregare con il cuore, sinceramente,
certo,
con tutto il tuo cuore,
certo,
che con le parole, così che tutto ti ascoltano, bravo, bravo.
Guarda, è come quello che hai detto, è perfetto, guarda. E come hai detto,
è meglio che il tuo cuore sia senza parole,
piuttosto
che le tue parole senza cuore.
Questo, guarda, hai proprio messo, centrato il punto, guarda. Guarda, i farisei avevano molte parole, oggi, yeah, oggi sono molti farisei nelle chiese, molte parole, molte prediche, capisci? A volte lo sono stato anch'io, lo siamo tutti un po' farisei,
sì,
non è che posso puntare dito agli altri,
sì,
siamo tutti, ci caschiamo nella fossa degli asini.
Yeah.
Il fariseismo nella Bibbia era un grande pregato, tanto che Gesù si è così scocciato che in Matteo capitolo 7 ha detto, quando pregate, in segreto, sono stanco delle vostre preghiere che suonavano le trombe prima di pregare. Come fanno i musulmani oggi, vanno sui minareti, sulle moschee e gridano. In India era lo stesso, gli indù pregano allo stesso modo. Mettiamo gli altoparlanti alle 5 del mattino e ci svegliavano vicini di casa, perché loro devono pregare con l'altoparlante alle 5 del mattino, perché era un mese sacro. Vai.
Allora, è questa la preghiera in segreto di quale Gesù parlava in Matteo 6? Chiudi la porta e prega in segreto.
E dov'è quel luogo segreto?
È nel tuo cuore.
Nel tuo cuore.
Sì.
Salmo 91, colui che dimora al riparo nel segreto dell'Altissimo dimorerà sotto la sua protezione. Quel posto segreto dove chiudi la porta è sempre con te e nel tuo cuore. Quante volte nella mia vita andavo a evangelizzare destra e sinistra, quante volte mi sono sentito discoraggiato col diavolo che mi malediva, magari c'erano delle persone vicino a me che parlavano, che il giorno prima hanno parlato male e tutto, allora con la mia borsa piena di letteratura cristiana, la Bibbia, non riuscivo a fermare una persona, non riuscivo a evangelizzare, allora mi sedevo magari sui gradini di una fontana e piangevo nel mio cuore, a volte anche non solo nel cuore, e non sapevo come fare, non sapevo come faccio a evangelizzare, non c'ho la forza. E devo sedermi 15 minuti a leggere, dopo un po', finalmente trovavo la forza di leggere la Bibbia, non riuscivo neanche a leggere la Bibbia, e di prendere difficoltà, che ho attraversato molte difficoltà nella mia vita. E allora leggevo, mi ricordo una volta, ho letto l'epistola di Pietro, bellissima. Pietro è un grandissimo pastore.
Amen.
E mi ha aiutato così tanto, ho letto, perché quando si è scoraggiato, quando si è abbattuto, quando il diavolo ti maledice, quando ti dice che ti meriti l'inferno, che non vali niente, quello è il momento di andare dalla Bibbia, è il momento di andare a leggere le epistole a Colossesi, a Filippesi, a Efesini, l'epistola di Giovanni, l'epistola di Pietro, quelli lì erano veri, veri, veri pastori che non possono neanche lustrargli le scarpe. Pietro, Paolo, Giovanni, quelli erano pastori. Quelli erano pastori.
Amen.
Io vorrei un giorno potermi avvicinare a loro. E allora, dopo un quarto d'ora, 20 minuti di leggere la parola e ascoltare Gesù, ecco che mi entrava una forza dentro. Così, come per magia, come per miracolo. E allora mi alzavo, guardavo il cielo, magari pioveva, magari era a Milano, lì è... a Milano piove molto d'inverno, non proprio Milano centro, ma nella zona stavo spesso. E centro Italia, viaggi facevamo, e a volte i fratelli intorno non bastano, non sono sufficienti, perché magari anche loro hanno le loro tribolazioni, quindi sì. Se cerchi un fratello che ti sorregge, e quel fratello magari sta attraversando una crisi peggio di te.
Anche lui sta cercando qualcuno.
E allora devi uscire, uscire dalla gabbia dove il diavolo ti ha cacciato, e per fede, non per sentimenti, non per sensazione, non perché ti senti di farlo, ma perché non ti senti di farlo, ma perché la Bibbia lo dice. Vai e dai amore al fratello. Allora andavamo a evangelizzare, strade, negozi, posti, ovunque, nei parchi. E sempre, senza fallo, ogni volta che cominciavo per fede, desiderando, sentendomi di non farlo, ma per fede mi sforzavo, come rialzare un peso enorme, avvicinavo una persona, magari in un parco, come ti chiami, dove sei, io sono un cristiano, Dio benedica, posso darti questo volantino, e questo lo prendevo, cosa siete? Siamo credenti, quale chiesa? No, siamo solo credenti cristiani, e allora questo magari apriva il cuore e aveva disgrazie più grandi di me.
Wow.
A volte trovi uno che vuole suicidarsi,
sì. Quell'altro
mia moglie mi ha abbandonato, quell'altro è drogato, quell'altro ha problemi finanziari e non trovava lavoro. E allora, vedendo che stanno peggio di me, ecco che per amore di loro cominciavo a dargli la medicina, la verità del Vangelo. Mentre facevo questo, mentre evangelizzavo loro, Gesù evangelizzava me, mentre fortificavo loro, Gesù fortificava me.
Grazie,
mentre
Gesù.
Amavo loro, l'amore entrava in me. Che non puoi mai dare queste cose agli altri senza averle, senza che queste cose ti aiutino e ti benedicano a te stesso. Quindi la medicina, per questo è che io sono tale fanatico dell'evangelizzazione, perché ho superato i miei problemi peggiori evangelizzando. E quando ti rinchiudi a guscio, come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, tutto va male, tutto va storto, i politici sono ipocriti, le chiese sono ipocrite, il mio pastore vuole solo i miei soldi, e tutto va male, nessuno mi capisce, il mondo, quello porta al suicidio. Invece, quando Gesù è venuto, il mondo era conciato male come oggi, e su certi aspetti anche peggiori. Crocifiggevano i cristiani, oggi almeno quello arriveranno, in Siria stanno cominciando a crocifiggere di nuovo. Ma cosa ha fatto Gesù? Gesù si è dato da fare, si è rimboccato le maniche, si è messo ad amare, ad aiutare, a benedire, e i discepoli, gli apostoli e la chiesa seguente.
Amen.
Quindi,
amen, amen.
Non importa quanto ci sentiamo male, non importa quanto siamo abbattuti, non importa quante cose vanno storte, non importa quanto il diavolo ha ragione, e il diavolo ha ragione quando dice che ci meritiamo l'inferno, che non valiamo niente. Sì, diavolo, guarda, digli al diavolo, caro diavolo, signor diavolo, sai, sono peggio di quello che tu dici, mi merito doppio inferno, mi merito l'inferno più di te, ma sai cosa? Ho accettato Gesù Cristo, lui mi ha salvato, lui è morto in croce, il suo sangue mi ha salvato, mi ha redento, e adesso sto andando in cielo, e non importa le bugie che mi dice, io non crederò a te, credo al Signore, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Wow, messaggio bellissimo. Abbiamo scoperto come risolvere qualsiasi problema.
Qualsiasi problema.
Evangelizzando.
Evangelizzando.
Problemi grandi e problemi piccoli.
Quando ci riuniamo in noi stessi, capisci, diventiamo come, sai, il cancro, il principio del cancro, e prende e non dà mai, fino a che a un certo punto diventa così grande che ti uccide. Invece Gesù rappresenta il cuore, il cuore sempre è una pompa che sempre dà. Quindi i cristiani vengono due categorie, i cristiani che prendono e vogliono diventare più santi, vogliono diventare più spirituali, vogliono parlare in lingue, vogliono profetizzare, vogliono fare miracoli. Questa è una categoria egoista, loro vogliono essere più grandi per Gesù, più santi per Gesù. Poi c'è il cristiano piccolino, che magari non parla lingua, magari non fa miracoli, magari non fa guarigioni, però aiuta gli altri, però aiuta altri ad essere più grandi, aiuta gli altri ad avvicinarsi a Gesù, aiuta gli altri a superare un divorzio, un problema, una depressione. Quindi dobbiamo vedere che tipo di cristiani noi decidiamo di essere, non deciderà Dio, non può forzarci il diavolo, è la nostra decisione, siamo noi che decidiamo se vogliamo essere cristiani che assomigliamo al cuore di Gesù o al cancro del diavolo. Un cristiano cancro è uno che prende da Dio e prende da Dio e prende da Dio e prende da Dio,
sì, sì, sì.
si innalza, lui però si innalza, lui, la sua chiesa. Ma invece un cristiano che assomiglia, un cristiano che segue l'esempio di Gesù è uno che dà e che dà, e magari non parla in lingue, magari non fa miracoli, non ha organizzazioni multimilionarie, magari un paio di scarpe rotte. Capisci? Però quelle scarpe rotte le usa per dare l'amore di Gesù. Non servono organizzazioni, non servono milioni di dollari, non servono migliaia di dollari. Infatti dico ai fratelli, Signore vi mostro di spostarvi, spostatevi appena potete. Se vi alzate le mani che avete da fare, il Signore vi aiuterà.
Amen.
Quindi è una decisione. Non è il Signore che decide se assomigliamo più a un cancro o al cuore. Siamo noi che decidiamo.
Mm-hmm.
Siamo noi. Oggi profetizzato che le famiglie saranno divise, sono divise. Possiamo seguire l'esempio della nostra famiglia che guarda televisione, beve Coca-Cola, beve vino, guarda film stupidi, o possiamo dare un esempio alla nostra famiglia. Famiglia, io vi amo, siete preziosi, spero che seguite il mio esempio, io vado a seguire Gesù.
Mm-hmm.
E se lo ti maledicono, tu benediceli. Se lo ti odiano, tu amali. Se loro non fanno niente per il Signore, tu fai qualcosa per il Signore.
Amen.
Sono cresciuto in una famiglia con tutti atei, la mia famiglia erano tutti atei, tutti, non c'era uno che credeva. E il Signore mi ha salvato quando avevo 9 anni, a 9 anni il Signore mi ha salvato, ho ricevuto Gesù. A 25 anni ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, lo stesso immediatamente ho cominciato a evangelizzare, sono esploso. Lo consiglio a tutti, l'evangelizzazione è la chiave.
È vero, sì.
Capisci? Sedersi in chiesa per me è la morte. A volte io mi hanno invitato ad evangelizzare tantissime chiese, tu mi traducevi in Est Europa, a volte in romeno, a volte in ungherese.
Sì, c'era anche un villaggio di ungheresi, tutti insieme si riunivano per ascoltare.
Sì, sì. E anche una chiesa piena di zingare, ti ricordi? Che quella siamo andati lì e che hanno... E che il Signore ha fatto molti miracoli, il Signore ha guarito decine ne ha guariti,
yes,
di malati lì. E tu mi traducevi le radio, quando andavamo alle radio lì.
In romeno, sì.
Sì, e quindi a volte tu sai benissimo come andavamo, mi invitavano in certe chiese, a volte io prima mi dicevano guarda che fra 20 minuti e mezz'ora tu predichi. Allora io uscivo dalla chiesa per ispirarmi, perché in chiesa mi disispiravano. Pregavano, sembrava che piangevano.
È vero.
Sembrava che Gesù era ancora morto in croce, Gesù è risorto. Preghiere morte, tristi.
Sì, mi ricordo, sì.
Piangevano, sempre piangono. Perché piangi che Gesù ci ama, Gesù ci ha guariti, ci ha salvati, lui è gioia, amore, allegria.
Perché hanno fatto una tradizione di pregare così, piangendo, gridando.
Ma è un teatro, perché a casa non si comportano così.
Infatti quando tu hai detto alt, tutti si sono fermati nello stesso tempo, nessuno piangeva più.
Era solo una scena.
Sì, era una scena.
Perché per loro devono piangere, per i loro peccati, ma i peccati, se c'è un peccato confessalo e poi cammina felice, libero. Va bene, senti, leggi ancora un po' di queste scritture bellissime. Dove eravamo? Al 27?
Romani 8, 26.
27, 28 eravamo.
Romani 8, 26 eravamo.
Sì, abbiamo letto, vuoi rileggere quel pezzo lì o andare avanti?
Sì, no. È bello questo.
Che Dio ti benedica.
Romani 8, 26.
Andiamo nel nome di Gesù.
Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi, con sospiri ineffabili.
Questo è come quando preghi in lingue. Ma se non c'è il dono di lingue aramaico o greco, ma prega in dialetto, prega in italiano, in tedesco, in cinese, prega come ti pare, basta che preghi dal cuore. E poi anche in lingua puoi pregare anche come un bambino, ba ba ba, capisci? L'importante è che aggiri la mente carnale. 27.
Colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
31.
Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio è anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello.
Quindi attenzione a quelli che dicono che non passeranno la tribolazione. Vedi un po' quante sofferenze che Paolo parla alla Chiesa attraversa. 37.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen. Gloria e gloria e gloria.
Grazie,
quindi
Gesù.
Quelli che ti dicono, quelle chiese che ti maledicono, c'è chiese che ti maledicono oggi, se tu dici Gesù non mi toglie la vita eterna quando me l'ha data, e ti chiamano eretico, beh mi sa che sono eretici loro. Cioè, sono persuaso che né morte né vita né angeli, principati, cose presenti, né cose future, eccetera, ci possono separare da Cristo. C'è un predicatore che predicato, però sai, uno può sempre scegliere, c'ha l'arbitrio di scelta, può sempre scegliere di perdere la vita eterna, di rinunciare alla vita eterna, e non puoi rinunciare a una cosa che non ti appartiene. Perché secondo Corinzi 6, primo Corinzi 6, dice noi non apparteniamo a noi stessi, non siamo stati comprati con un prezzo. Quindi non apparteniamo a noi stessi. Tu puoi rinunciare a una cosa che appartiene a te, ma noi apparteniamo a Cristo, siamo stati comprati con un prezzo, dice in Corinzi capitolo 6.
Amen.
Comprati con un prezzo vuol dire che non apparteniamo a noi stessi, quindi se la tua vita appartiene a Cristo, tu non puoi rinunciarla, puoi rinunciare, io posso rinunciare alla tua giacca, al tuo cappello, alle tue scarpe?
No,
perché non sono mie, ti piacerebbe andare scalza?
No.
Ho deciso di sacrificare Dio tutto quello che ti appartiene a te.
No, grazie, è mio.
Non puoi abbandonare, rinunciare, sacrificare a Dio l'agnello di un altro.
Sì.
Okay? Quindi la vita nostra appartiene a Gesù, siamo stati comprati col suo sangue, appartiene a Lui e non possiamo abbandonarla perché apparteniamo a Gesù. Perché Dio ha fatto le cose così? Perché Dio sapeva che noi siamo così pazzi, folli, stolti, che Dio non poteva fidarsi di affidare a noi il nostro destino eterno. Così ha mandato un pezzo di paradiso qui, un pezzo di cielo, un pezzo di meraviglia della nuova Gerusalemme che si chiama Gesù Cristo, e Lui ci ha salvato e ci protegge persino da noi stessi. Un giorno sotto tortura il diavolo ti può far rinunciare alla tua vita eterna, ti può fare bestemmiare, ti può far fare cose forse che tu non vuoi fare, ti può far ricevere il marchio della bestia sulla fronte, sulla mano, doppio microchip sotto tortura. Dici ok, non riesco più a resistere. Vuol dire che va all'inferno? No, certamente no, perché si è protetto da Gesù Cristo. Un
però
neonato,
se ricevi la marchio?
Un neonato che il papà, posseduto dal diavolo, gli dà il microchip, gli dà il marchio della bestia, e avverrà così. Ci sono gruppi satanici che dedicano i loro bambini a Satana appena nascono.
E che succede con loro?
Ma niente, è come quando te violenti una ragazza, stupri, uccidi, rubi. È come se vai a rubare e poi lo accusi di rapina quello che hai derubato. È come se tu violenti una donna e l'accusi di adulterio. È come se tu, capisci? Se tu obblighi una persona, se no diventiamo come musulmani. I musulmani cosa fanno? Quando una donna viene violentata, viene accusata anche di adulterio, viene accusata e viene anche lapidata quando viene violentata.
Wow.
Perché lei cosa fa? Accusa e dice questo mi ha violentato. Ora, secondo il Corano, bel libro, cosa dice il Corano? Che una donna per accusare un uomo ha bisogno di 4 testimoni, uomini.
Wow.
Quindi ti immagini una donna violentata da un uomo, può andare a cercare 4 uomini che vadano a testimoniare contro. È impossibile. Ci sono storie di donne violentate che sono state lapidate sotto l'accusa di adulterio. Perché l'India volato che l'ha violentata dice no, è stata lei che mi si è buttata tra le braccia.
Wow.
Quindi un bambino che riceve il microchip, il marchio della bestia, appena nasce perché il genitore è posseduto, indiavolato, glielo dà, glielo fa mettere, il bambino è lo stesso come se tu l'hai ucciso. Da quel momento lì in poi non conta più, non conta. Va bene?
Wow, la misericordia di Dio è grande.
Amen, amen.
Grazie Gesù. Abbiamo qualche richiesta di preghiere per...